Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti all'ultima puntata della stagione di Doppio Clic, che da domani se ne va sostanzialmente in vacanza e tornerà a settembre, non so ancora in che modalità, con quale formula, con quale cadenza, con quale orario, non so niente, quindi comunque sì, a settembre ci si risente su queste frequenze. Allora, oggi parleremo di intelligenza artificiale in varie salse, parleremo di frodi informatiche e poi parleremo anche di una vicenda un po' vintage, nel senso che è vecchia di 15 anni, ma secondo me in questi giorni la si può considerare molto molto attuale. Prima di tutto però vi ricordo i contatti per la trasmissione, doppio clic @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, consigli, commenti, oppure per dialogare con me nel corso di questa puntata potete utilizzare diretta @popolarenetwork.it se vi piace usare l'email, altrimenti Telegram, SMS, WhatsApp al 331 6214 013. Ma cominciamo a parlare di frodi e in particolare parliamo della truffa del doppio speed e del perché, o meglio, come ci si può proteggere. Allora, della truffa del doppio speed ne abbiamo già accennato in questa trasmissione. Di cosa si tratta? Di un problema di sicurezza legato proprio alla natura dello speed, l'identità digitale che è stata introdotta sostanzialmente durante il periodo del Covid e che ormai è utilizzata da circa 40 milioni di persone in Italia. Qual è la falla che c'è? Che Speed in pratica ha dei gestori privati, sono 12 gestori diversi, e questi non comunicano in nessun modo tra di loro. Non c'è un database centralizzato per vedere chi ha fatto lo Speed e accorgersi quindi se ce ne ha già uno. Il risultato qual è? Che se io ho fatto lo Speed, per esempio, con Poste Italiane, posso farmene un altro altrettanto valido con Aruba piuttosto che un altro dei gestori. Naturalmente questa vulnerabilità è stata immediatamente sfruttata da dei truffatori. Che cosa fanno i truffatori? Si procurano tutte le informazioni che gli servono, quindi sostanzialmente i dati anagrafici, il numero del documento d'identità, eccetera. Dopodiché fanno un documento d'identità falso, contattano uno dei gestori, creano uno speed a nome della vittima. Di solito, ora, molti commentatori sostengono che vengano utilizzati sistemi di intelligenza artificiale per fare dei deepfake in diretta durante la videochiamata in cui si fa lo speed. A me sembra abbastanza complicata come soluzione, molto più facile taroccare il documento d'identità cambiando la fotografia, tanto nessuno se ne accorge, perché il documento d'identità lo si deve mostrare durante la videoconferenza con l'operatore, e a quel punto hanno la possibilità di identificarsi col nome della vittima. Questo tipo di truffa è particolarmente pericoloso per chi naturalmente ha dei rapporti con la pubblica amministrazione di carattere patrimoniale. Facciamo un esempio: i pensionati, chi deve ricevere un rimborso, oppure gli impiegati pubblici. Perché? Perché Speed è quello che serve a accreditarsi ai portali che permettono poi, per esempio, di cambiare l'IBAN, quindi le coordinate bancarie, e dirottare quei soldi su un altro conto corrente. Ora, il problema, dicevo, che tutti i gestori, o meglio, nessuno dei gestori, comunica con gli altri, e anche andare a chiedere a ogni singolo gestore se esiste uno speed a nostro nome non è per niente semplice. Una soluzione possibile l'ha trovata un esperto di privacy, si chiama Christian Bernieri, mi è capitato di intervistarlo, lui è un DPO, in buona sostanza è un responsabile della privacy per le aziende, quella figura che è stata creata dal GDPR, e proprio nel GDPR, il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, ha trovato il trucchetto, basta fare una richiesta di accesso ai dati e in questo modo i gestori sono obbligati dalla legge a rispondere entro 30 giorni. Lui ha messo a punto sul suo blog anche un modello già pronto che si può utilizzare per inviarlo. L'unica scocciatura, devo dire, è che se non si ha una firma digitale valida, alla richiesta bisogna allegare una copia dei propri documenti, cosa che a me a livello di privacy non piace tanto, e anche Christian l'aveva sottolineato. Tra l'altro, fra i vari commenti sui social forum, sui forum più che altro, ne è saltato fuori uno che io ho trovato molto divertente, che ha detto: beh, però un modo per impedire che la duplicazione SPID esista c'è, basta creare uno SPID con tutti e 12 gestori, però il problema è che siccome alcuni hanno un costo, comincia a diventare forse un po' troppo oneroso, mettiamola così. Allora, e adesso andiamo alla notizia che Davide Facchini direbbe vi potete rivendere all'aperitivo, cioè una vicenda di 15 anni fa che è tornata terribilmente di attualità. Perché? Beh, perché riguarda l'Iran, gli Stati Uniti e Israele. Allora, noi sappiamo che in questo momento ci sono grosse polemiche con Trump, che contesta i report che diciamo sminuirebbero l'impatto che il suo bombardamento sulle centrali nucleari iraniane ha avuto nel rallentare il programma iraniano. Ecco, 15 anni fa qualcuno aveva trovato il modo per rallentarlo in maniera molto molto più efficace. Allora, io ve la racconto come è venuta fuori la vicenda. Nel 2010 un ricercatore di sicurezza che si chiama Sergei Ulazen è stato chiamato da un'azienda iraniana perché un tecnico aveva notato uno strano modo di riavviarsi di una macchina Windows. Ha cominciato a analizzare il PC e ha trovato un malware molto molto particolare. Quel malware si chiamava Stuxnet, e nel momento in cui gli esperti di sicurezza hanno cominciato ad analizzarlo, si sono resi conto prima di tutto che si trattava di un malware di una complessità veramente veramente rara. Seconda cosa, che sembrava progettato per sabotare una centrale nucleare. La vicenda ha richiesto un po' di tempo per venire a galla, fino a un paio di anni se non ricordo male, ma la sintesi ammessa poi dall'amministrazione Obama è che si è trattato di un attacco informatico portato dalla National Security Agency, la CIA e il Mossad ai danni della centrale per l'arricchimento dell'uranio di Natanz. Ai tempi c'era Ahmadinejad, c'era altissima la tensione sul programma nucleare iraniano, Obama non aveva ancora fatto gli accordi con l'Iran. Dalla ricostruzione quello che emerge è che in pratica Israele stava premendo per bombardare la centrale e gli Stati Uniti gli hanno dato questa alternativa dicendo: al posto di tirare delle bombe sganciamogli un malware. È andato tutto liscio? Mica tanto. Allora, le cose sono funzionate così. In pratica hanno mandato un agente segreto infiltrato all'interno della centrale nucleare, e questo per un motivo abbastanza chiaro, che fra l'altro è abbastanza importante. Le centrali nucleari non sono collegate a internet, quindi per ovvi motivi di sicurezza, quindi era impossibile attaccarla dall'esterno. Quindi l'agente segreto è andato con la sua bella chiavetta USB, ha installato il malware, Stuxnet nel dettaglio è un worm, quindi è un virus informatico che si diffonde autonomamente da un computer all'altro all'interno della rete, e quindi l'idea era: infetto un computer, a quel punto verranno infettati tutti all'interno di quella rete lì, e in particolare il Stuxnet era pensato per andare ad alterare il funzionamento di Step 7. Step 7 è un software di Siemens per i sistemi SCADA, che vengono utilizzati più o meno in tutte le fabbriche, centrali energetiche e anche le centrali nucleari. Stuxnet era programmato per andare a modificare la velocità delle centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, in modo in pratica che gli iraniani dovessero buttare via tutto l'uranio che stavano arricchendo. Molto interessante anche la fase di sviluppo, perché il Mossad, la National Security Agency e la CIA hanno costruito in Wisconsin, mi sembra, o in un altro di quegli stati piuttosto isolati e desertici, una replica della centrale per l'arricchimento dell'uranio di Natanz, comprando al mercato nero le centrifughe di fabbricazione sovietica per testare questo malware. In teoria tutto era andato bene, nel senso che sono riusciti a sabotare i sistemi, hanno rallentato il programma nucleare iraniano, non hanno però pensato a una cosa: il tutto teoricamente doveva rimanere segreto, nessuno l'avrebbe mai dovuto scoprire. Che cosa è successo? Beh, è successo che un impiegato della centrale si è portato il portatile da casa e si è collegato alla rete della centrale, poi è tornato a casa e si è collegato a internet. A quel punto Stuxnet non riusciva a distinguere tra internet e la rete locale di una centrale nucleare e ha cominciato a infettare tutti i sistemi Windows che trovava. Infatti le prime infezioni sono state principalmente in Iran. Altro effetto collaterale di questo attacco è stato che a quel punto tutto il codice che permette di andare a alterare il funzionamento dei sistemi SCADA è diventato pubblico. Addirittura adesso il codice di Stuxnet si trova su GitHub, che è un repository pubblico di proprietà di Microsoft. Beh, non è un caso forse che dei malware molto simili siano stati in seguito utilizzati dalla Russia per attaccare l'Ucraina in almeno due occasioni, se non sbaglio, nel 2014 e nel 2017. Insomma, se vogliamo guardare all'efficacia e all'incruenza, dal punto di vista perlomeno di vite umane, forse la linea Obama era molto molto meglio di quella scelta da Trump. And hold on to the dream. E passiamo all'intelligenza artificiale, partendo dalla notizia che la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge che il governo ha messo a punto per regolamentare l'intelligenza artificiale. Allora, questa legge dovrebbe affiancarsi all'AI Act, quindi la normativa europea, e prevede tutta una serie di cose. Allora vado per punti, ci sono tre punti fondamentali che sono abbastanza interessanti. Allora, il primo è che all'articolo 8 in pratica si stabilisce che i dati personali dei cittadini italiani possono essere utilizzati anche senza esplicito consenso per la ricerca scientifica. Naturalmente i soggetti che possono fare questo tipo di ricerca sono soltanto enti pubblici, organizzazioni private no profit, e qua storco già un po' il naso, e non c'è bisogno che le persone diano il loro consenso. Io forse alla terza lettura in Senato farei notare a qualcuno che OpenAI, l'azienda di Sam Altman che ha creato ChatGPT, fino a poco tempo fa era qualificata come organizzazione privata no profit e adesso non lo è più. Quindi magari quel pezzetto si potrebbe rivedere. L'altra questione è quella legata al luogo in cui vengono trattati e conservati i dati, perché è stato aperto, e devo dire che ho seguito distrattamente l'alternarsi degli emendamenti, però da quel che mi è sembrato di capire che ci abbiamo provato sia da destra che da sinistra, e non capisco perché, è stato eliminato praticamente l'obbligo di mantenere i dati della pubblica amministrazione sul territorio italiano, cosa che permette un controllo decisamente maggiore, e invece niente. Possono anche andarsene all'estero molto tranquillamente. E il terzo punto, visto e considerato che stiamo godendo dell'approccio forcaiolo del governo Meloni, naturalmente sono delle belle disposizioni penali. Il capo quinto della legge introduce, provate a indovinare, una serie di aggravanti. In pratica tutti i reati sono aggravati nel momento in cui viene utilizzata l'intelligenza artificiale. In una serie di reati viene aggiunto un anno in più di pena nel caso in cui l'inganno sia posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Dopodiché è arrivato anche il reato di deepfake, e qui è anche lì un po' scivoloso. Leggo articolo 612 quater, chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo senza il suo consenso immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Allora, il delitto è punibile a querela, ma si procede d'ufficio, quindi in pratica la procura parte in automatico nel momento in cui dovesse essere commesso nei confronti di una persona incapace per età o infermità o di una pubblica autorità. Ora, tradotto tutto questo, se qualcuno fa un deepfake di Ignazio La Russa che fa il saluto romano, corre il rischio di beccarsi da 1 a 5 anni. Ora, mi è capitato di parlare con un professore universitario che ha partecipato ai lavori per delineare e limare un po' questa legge, il quale ha sottolineato che sono stati proprio i giuristi a introdurre quella frase idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, cioè non rischiare che chiunque faccia un video con intelligenza artificiale che riproduce una persona esistente finisca automaticamente in galera. Dopodiché bisogna capire di cosa stiamo parlando, perché nell'esempio che ho fatto prima, io lo troverei abbastanza credibile. Allora, intanto una pillola sempre sull'intelligenza artificiale, perché il disegno di legge italiano si occupa anche del tema copyright. Io vi riporto un paio di notizie che stanno arrivando dal mondo, bene o male. La prima notizia è che Meta ha sostanzialmente vinto una causa e il giudice ha deciso che si può addestrare l'intelligenza artificiale anche utilizzando dei documenti, dei libri, era nel dettaglio il caso, protetti da copyright. L'altra notizia è che Creative Commons sta lavorando a un progetto che dovrebbe finalmente bloccare questa cosa. Apro la parentesi e cerco di spiegarla molto rapidamente. Creative Commons è quella associazione che ha creato le licenze Creative Commons, che sono molto diverse dal copyright. In pratica l'autore di qualsiasi cosa può decidere nel dettaglio come deve essere utilizzata la sua opera. C'è la possibilità, per esempio, di dire condividere allo stesso modo. Se io ho deciso che il mio contenuto è gratis, se qualcuno lo vuole usare per fare qualcos'altro, ecco, deve creare un altro contenuto gratis. Si può prevedere, per esempio, di citare l'autore per forza. Beh, è qualcosa che piace molto al mondo che gira intorno alla filosofia dell'open source, della libertà di condivisione dei contenuti, e adesso starebbe lavorando su CC Signals, Creative Commons Signals. Cosa si tratterebbe? Si tratterebbe in pratica di una forma di licenza che però va a dettagliare nello specifico quali utilizzi si possono fare con l'intelligenza artificiale dei contenuti che sono stati creati. Vedremo, perché per il momento non si sa nulla della parte tecnica, però il rischio, come al solito, è che tutto questo si trasformi in una sorta di consiglio a cui le aziende che sviluppano i modelli di intelligenza artificiale possono rispettarle o possono anche non rispettarle, fregarsene, aspettando che qualcuno gli faccia causa, tanto poi i soldi per pagare gli avvocati li hanno. Ultima notizia legata all'intelligenza artificiale, tanto per lasciarvi un po' nella paranoia per tutta l'estate, riguarda WhatsApp, perché WhatsApp negli Stati Uniti dovrebbe rendere a minuti, credo, disponibile una funzionalità legata all'intelligenza artificiale di Meta che permette di riassumere le chat. Allora, loro la raccontano così: ti svegli al mattino e nella chat della scuola o dell'asilo ci sono 300 messaggi perché si è scatenato il pandemonio. Beh, nessun problema, tu chiedi all'algoritmo di farti un riassunto di quello che è successo. Piccolo problema: per farti un riassunto di quello che è successo, l'algoritmo i messaggi se li deve leggere. E quindi la privacy dove va a finire? Allora, Meta sostiene che starebbero lavorando, cioè avrebbero messo a punto un sistema che si chiama Private Processing, cioè un sistema su cloud in cui tutto viene analizzato in maniera assolutamente anonima. Tutti i commentatori fanno notare però che intanto Meta ha dei precedenti che non danno proprio quelle botte di fiducia, mettiamola così. Ma l'altro problema è che nel momento in cui all'interno della chat io metto dei riferimenti a persone, per esempio, beh, è vero che magari viene analizzato il tutto senza che si sappia che sono io quell'utente, però i dati personali che ci sono dentro le chat restano lì. Vedremo, in Europa arriverà fra un bel po', mi auguro, anche perché come al solito Meta ci va coi piedi di piombo, visto e considerato che un po' di leggi a tutela della riservatezza delle informazioni nel vecchio continente le abbiamo. E questa stagione di Doppio Click finisce qui. Io vi lascio al proseguimento del palinsesto di Radio Popolare nella sua ultima settimana del palinsesto, che mi fa ridere che si chiami autunno-invernale, vabbè, che prosegue come al solito con Poveri Mabelli, con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli. Vi auguro un'ottima estate e ci vediamo fra qualche mese. Ciao. Yeah.